Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te. La Cina in Vespa, cronaca di un'avventura su due ruote. Il podcast di Giorgio Bettinelli.
Una sensazione che mi è rimasta impressa è, sapendo di tornare in Italia per un periodo breve, mentre chiudevo la porta di casa in Cina, non ho avuto l'impressione di star tornando a casa, ho avuto l'impressione di star lasciando casa. Ci ho pensato sopra diverse volte e questo è un po' sintomatico di cosa sono stati per me questi 4 anni e mezzo di convivenza con il punto interrogativo, il grande boom, il paese che fa paura e tutto. Mi hanno chiesto spesso e volentieri come si vive in Cina, com'è. E allora, se si hanno gli occhi aperti e se si vede quello che succede intorno, si capisce subito, tra l'altro, che non c'è una Cina sola, ce ne sono diverse. La Cina di Shanghai, la Cina della costa, la Cina del boom economico è molto diversa da altre zone rurali oppure in aree geografiche tipo, non so, l'Inner Mongolia o il Xinjiang o il Tibet. Il Tibet è un altro discorso, è un discorso a parte. E il sud-est asiatico cinese, dove vivo io da 4 anni e mezzo, è la provincia dello Yunnan, è la regione dello Sichuanbanà, e il capoluogo dello Sichuanbanà, che sembra una parola magica e suona bene, è una località magica, davvero, è Jingong, è attraversata dal Mekong, che nasce in Tibet, e si chiama ancora, Jingong si chiama ancora Lanzhanjiang, che è il nome cinese del fiume. Pochi chilometri dopo, in Laos, prende il nome di Mekong, che poi si porta presso fino al delta di Saigon, in Vietnam. Com'è vivere lì? Innanzitutto non c'è troppa pressione, non c'è troppa ingerenza da parte del governo di Pechino. È una località cinese abitata dalla minoranza etnica Dai, che è imparentata con i Tai anche da un punto di vista proprio linguistico, sono due lingue mutualmente intellegibili, e ci sono pochi tocchi di cinesità. E poi, tra l'altro, essendo attaccata alla Birmania, al Laos, vicinissima al Vietnam, sotto il Tibet, ha altre minoranze etniche. Di conseguenza l'immagine, se uno dovesse avere un'immagine compatta di cinesità Han, lì l'avverte proprio diluita. E poi comunque le 55 minoranze etniche della Cina, ognuna con i propri vestiti, colori, lingue, musica, rappresenta soltanto l'8% contro il 92% di stragrande maggioranza etnica Han. Però l'8% di 1.400.000 persone vuol dire 140 milioni, cioè quasi 3 volte la popolazione italiana. L'atmosfera è veramente easy going, rilassata, un po' sonnolenta, e tra l'altro è comunque una delle località turistiche più ambite sia dai viaggiatori backpackers occidentali sia dai cinesi stessi, che da anni hanno cominciato a viaggiare per il loro enorme paese e all'estero, non soltanto per lavorare a Prato. Penso che i cinesi in Italia abbiano la nomea di essere, giustamente, di essere chiusi, di non mischiarsi, di non integrarsi con la popolazione italiana, di fare comunella tra loro. E invece uno straniero a casa loro in Cina è proprio circondato da curiosità. Non lo so, ieri per esempio stavo in un ristorante cinese a Torino, ho parlato un po' in cinese e in italiano con la proprietaria del ristorante e ho chiesto questa cosa: come mai? Sono 5-6 anni che state in Italia, ci avete un amico italiano? E fa: no. Dire la verità no, perché siamo impegnati tutto il tempo, però questa è una scusa, la verità è che non si integra. Io invece da 4 anni e mezzo in Cina ho almeno un centinaio di amici cinesi, amici conoscenti, e almeno 5 amici buoni, e amici buoni sono quelli che si fanno in 4. quando tu hai bisogno e per i quali ti fai in quattro tu quando hanno bisogno loro. Di conseguenza anche questo è un po' una differenza rispetto alla nomea e alla reputazione dei cinesi. Io stesso per primo pensavo stupidamente, in una maniera ignorante. C'è ancora tanta ignoranza sulla Cina, ben quanto ci siano ormai settimanali monografici dedicati alla Cina, si sa ancora pochino. E quello che si sa spaventa, e in effetti un piccolo imprenditore italiano deve essere giustamente spaventato dalla nuova realtà cinese. Dopo essere stati garantiti di una ciotola di riso per tutti, adesso sono altre le mire, non solo dei cinesi stessi, che sono pieni di orgoglio come popolazione, ma anche proprio da parte del governo, che non credo nasconda l'intento di diventare a breve la prima potenza mondiale, cioè surclassando gli Stati Uniti e il vecchio continente in una maniera brutale anche.
La Vespa di Bettinelli è tornata a fare brum brum. 39.000 km con la miscela al 2, raccontati da occhi rotondi nel paese degli occhi a mandorla. La Cina in Vespa, il gigante nascosto dietro la grande muraglia, percorso da un lillipuziano fin nei suoi angoli più reconditi. Piccoli villaggi e centri commerciali, libretti rossi e libretti degli assegni, ex guardie rosse e parvenu lungo la via della seta. La Cina in Vespa, di Giorgio Bettinelli, un libro Feltrinelli, in libreria o su feltrinelli.it. Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.